Signori e signore, bentornati e ben ritrovati. Riprendiamo il nostro discorso sul secondo libro di Melachim, il secondo libro dei re. Eravamo arrivati al primo paragrafo dell'ottavo capitolo e riprendiamo pertanto il nostro racconto a partire dal verso 7. Stiamo leggendo le vicende del profeta Elisha, Eliseo, che è l'allievo del profeta Eliao, del profeta Elia. E leggiamo di lui in questi versetti che si recò a Damasco, la capitale di Aram, per consacrare re Hazael, che in questo momento era il ministro del re sedente Ben-Hadad, il quale si era ammalato. Venne riferito a Ben-Hadad che l'uomo di Dio, il Ish Elohim, come era chiamato Elisha per l'appunto, era giunto nella sua città. I rapporti fra Aram e Israele non erano dei migliori, naturalmente. In particolare c'erano delle inimicizie nei confronti di Joram, il re di Israele, ma la fama di Elisha come profeta e come uomo di Dio, per l'appunto, superava tutti i confini per tensioni. Ed era molto rispettato, anche perché si era risaputo proprio in Aram che un altro grande personaggio di quel regno, Naaman, era stato, se vi ricordate, guarito dalla lebbra proprio per intervento di Elisha, proprio per intervento dell'uomo. Il re Ben-Hadad, quando seppe dell'arrivo di Elisha, disse a Hazael, il suo ministro, prendi con te un regalo e va incontro all'uomo di Dio e consulta per mezzo di lui il Signore dicendo, domandandogli, guarirò io da questa malattia? Evidentemente la fama di Elisha come guaritore si diffusa e il re Ben-Hadad ammalato incarica proprio Hazael, che sarebbe stato, come vedremo, di chiedere a Elisha se avrebbe avuto. Hazael andò incontro ad Elisha recando con sé un regalo enorme. Ci volevano, dice il versetto, 40 cammelli per trasportare. Sappiamo proprio dal racconto di Naaman che Elisha non era propenso ad accettare regali. C'è un versetto nei proverbi che dice «Sonne matanot ichie», colui che detesta i donativi vivrà. Proprio perché i donativi rappresentano sempre, in ogni caso, una forma di corruzione. Ma qui le cose furono gestite in Arrivato, Hazael si presentò ad Eliseo, ad Elisha, e gli disse «Ben-Hadad, re di Aram, tuo figlio, mi invia per domandarti, guarirò da questa malattia?» Ed Elisha gli diede una risposta contraddittoria. Gli disse «Va a dirgli, guarirai certamente, ma io ti dico a te che il Signore mi ha fatto vedere che di sicuro morirà». Ci sono molte interpretazioni di questa contraddizione, e quella che probabilmente è più accettabile secondo il senso letterale è che Elisha intendeva dire che dalla malattia certamente Ben-Hadad sarebbe guarito, ma sarebbe morto per una causa differente, e vedremo naturalmente di che l'uomo di Dio lo fissò tanto da farlo arrossire e poi pianse. Per quale motivo pianse Elisha? Perché intravedeva il male che proprio Hazael, una volta succeduto a Ben-Hadad, avrebbe fatto al regno di Israele, al popolo di Israele. In effetti Hazael gli domanda il motivo di quanto, ed Elisha gli rispose, perché so il male che tu farai ai figli di Israele, darai alle fiamme le loro fortezze, ucciderai di spada i loro giovani, schiaccerai i loro bambini, sventrerai le loro donne incinte, tutte cose terribili. E Hazael gli risponde in maniera molto subdola, gli dice «Che cosa è mai il tuo servo? Io sono solo un cane, non posso fare cose così grandi. Il cane obbedisce sempre ad un padrone, non è libero, diciamo così, di agire come vuole». Però Hazael, pur insultando se stesso in questo modo, in realtà non nega affatto quella che sarebbe stata la previsione del profeta. Ed Elisha gli rispose, il Signore mi ha fatto vedere che tu sarai re di Aram, sarai tu a succedere a Ben-Hadad. Partitosi da Elisha, venne al suo signore Ben-Hadad e questi domandò appunto a Hazael, che cosa ti ha detto Elisha? Ed egli rispose, mi ha detto, ovviamente, Chazrael riferisce al suo re soltanto la parte positiva del responso di Eli. Il giorno dopo, tuttavia, Chazrael prese un panno e tuffatolo in acqua, lo stese sulla faccia di Ben-Hadad, che morì, e Chazrael divenne re in luogo. Sembra proprio che Chazrael lo abbia soffocato, approfittandosi, per cui si realizzò la profezia di Elisha, che aveva detto che Ben-Hadad non sarebbe morto della sua malattia, ma sarebbe morto per una causa. Il testo del capitolo continua parlandoci di quello che succedeva contemporaneamente nel regno di Giuda. In quegli anni, un altro Joram succedeva al re Jehoshaphat di Giuda. Jehoshaphat era un re giusto, mentre suo figlio Joram viene subito descritto come un malvagio. Camminò per la via dei re di Israele e introdusse nel regno di Giuda alcune delle pessime abitudini invalse appunto nel regno. Perché? Perché aveva per moglie una figlia di Ahav, del famoso re malvagio di Israele, Ahav, e fece ciò che è male dinanzi al Signore. Aveva sposato Atalia, figlia di Ahav, e ne seguì le orme. Ma nonostante questo, dice il versetto, il Signore non volle distruggere Giuda per amore di Davide suo. E qui si capisce che sembrerebbe che Kadosh Baruch Hu usi nei confronti dei due regni due pesi e due misure differenti. Il verso ci fa capire che se non fosse stato per la memoria di David, di cui Joram, figlio di Jehoshaphat, era di, probabilmente Joram sarebbe stato distrutto per la sua malvagità, misura che in realtà nei confronti del regno parallelo di Israele Kadosh Baruch Hu non aveva mai adottato, almeno fino a questo momento. I commentatori si domandano della ragione, la ragione di questa differenza. E la risposta che viene data è che dal regno di Giuda, dai discendenti di David e Shelomo, Kadosh Baruch Hu si aspettava molto di più rispetto al regno delle dieci tribù. Si aspettava molto di più e quindi richiedeva più, evidentemente, e la punizione in caso di inadempienza sarebbe stata per forza di cose molto più grande, molto più forte. Così come Kadosh Baruch Hu richiede di più al popolo ebraico rispetto alle altre nazioni della terra, all'interno del popolo ebraico avrebbe chiesto di più al regno di Davide, Shelomo e dei suoi discendenti a Gerusalemme rispetto al regno del nord delle dieci tribù. Ecco perché questa differenza, dicevo, di pesi e di misure. Cosa succede ai tempi di Joram, il figlio di Jehoshaphat, re di Giuda, a causa della sua malvagità? Edom si ribellò al suo dominio e si costituì un proprio re. Edom erano i discendenti di Esaù e si risveglia qui il vecchio conflitto fra i discendenti di Yaakov e i discendenti di Esav, per l'appunto. I versi raccontano in maniera non chiarissima che cosa era successo. C'era stata una sortita notturna, non si capisce bene di chi nei confronti di chi. In ogni caso, questo episodio militare si conclude a vantaggio di Edom, il quale appunto si conquista la sua indipendenza. E qui si conclude in sostanza il racconto di questo episodio. Il rimanente delle gesta di Joram e tutto quello che fece sono scritte nel libro delle cronache dei re di Giuda, il libro delle cronache che noi conosciamo dai Ketuvim, dalla terza parte del Tanakh. Dopodiché Joram morì sostanzialmente e fu seppellito coi suoi padri nella città di David. Non sembra che gli siano stati dati onori regali particolari, proprio a causa della... E chi gli succedette? Il figlio Ahaziahu, detto anche Ahazia o Yehoahaz, che appunto prese il suo posto nel regno. Anche il re Ahaziahu si riferiva naturalmente alla sua discendenza da Ahav, in quanto sua madre era appunto Atalia, descritta qui come figlia di Omri, re di Israele. In realtà era la figlia di Ahav, che era figlio di Omri. E noi sappiamo che nel linguaggio biblico, Bnei Vanim, Arem Kevanim, i nipoti sono trattati come se fossero figli. Quello che conta comunque è anche in questo caso il peso della sua ascendenza dalla famiglia del malvagio Ahav. Fece pertanto ciò che è male alla presenza del Signore, come la casa di Ahab, perché egli era imparentato appunto con questo casato. Questa è l'epoca in cui, sotto Joram prima e Ahaziah dopo, venne introdotto anche nel regno di Giuda il culto del... Erano re idolatri, erano re violenti. Il re Joram, così viene raccontato nel libro delle cronache, Joram figlio di Josafat, di cui ho appena parlato, quando salì al trono, lì viene raccontato che fece fuori tutti i suoi fratelli addirittura, pur di assicurarsi il dominio. E anche il figlio Ahaziah non si comportò meglio. Andò con Joram, figlio di Ahav, re di Israele, a combattere contro Hazael, e qui viene raccontato che Joram, re di Israele, venne ferito dagli aramei. Tornò a Israel per farsi curare dalle ferite che gli aramei gli avevano inflitto, e Ahaziah, figlio di Joram, re di Giuda, scese a Israel per visitare Joram, figlio di Ahab, perché questi era ammalato. E qui, nel capitolo 9, i riflettori tornano a puntarsi sul regno di Israele. Che cosa succede a questo punto? Parliamo proprio del re Ahab. Il re Ahab, fra le altre malvagità che aveva compiuto, aveva sottratto con felicità della moglie Isevel, che era di origine fenicia ed era una donna particolarmente malvagia, aveva sottratto la vigna del cugino, che si chiamava Navot e che si trovava nei pressi del palazzo reale. Pur di impossessarsi a tutti i costi di questa vigna, commettendo fra l'altro un'infrazione del decimo comandamento, lo tachmod, i nostri commentatori dicono che chi trasgredisce l'ultimo comandamento in realtà arriva a trasgredirli tutti quanti, ed in effetti così è successo, perché Navot viene messo a morte addirittura, viene ucciso ingiustamente, pur di portargli via la proprietà che faceva gola al re. Pensate un po'. Per questo motivo Ahab fu inizialmente minacciato di punizione dal profeta Eliahu a suo tempo, il quale però notò che Ahab almeno parzialmente si pentì di quello che aveva fatto, per cui la decisione finale fu di posporre la sua punizione a una generazione successiva. Ahab personalmente non sarebbe stato punito, ma sarebbero stati puniti i suoi discendenti. È venuto il momento di portare a termine appunto questa profezia. Eliahu non era più con noi, e la cosa fu affidata appunto al suo allievo, il profeta Elisha, il quale incaricò uno dei suoi discepoli, che non viene qui nominato, ma il Midrash lo identifica con Giona, figlio di Amittai, il quale viene incaricato da Elisha di consacrare segretamente re Jehu, figlio di Nimshi, al posto di Joram, affinché facesse fuori Joram per adempiere alla profezia che richiedeva che tutti i discendenti di Ahab fossero eliminati. Ed è questo il contenuto del nuovo capitolo. Il profeta Elisha chiamò appunto uno dei discepoli dei profeti, il Midrash dice che si trattava del profeta Jonah, e gli disse: cingiti i fianchi, preparati a partire, prendi con te questa ampolla d'olio e va a Ramot Gilad. Una volta giunto lì devi cercare Jehu, figlio di Nimshi, lo trarrai di mezzo ai suoi compagni, lo introdurrai in una stanza segreta, prenderai l'ampolla dell'olio, gliela verserai sul capo e gli dirai: io così parla il Signore, io ti ungo quale re di Israele. E con questa dichiarazione, naturalmente, Jehu avrebbe ricevuto non soltanto l'unzione regale, ma anche una particolare missione da parte di Kadosh Baruch. Quindi, disse Elisha a Jonah, aprirai la porta e fuggirai senza indugiare. Perché? Perché si tratta di una nomina segreta. Naturalmente, Joram, il re sedente, non deve sapere nulla di ciò, altrimenti ovviamente si sarebbe ribellato. Così accadde. E come fu arrivato a Ramot Gilad e i capi dell'esercito tenevano adunanza, Jonà disse: ho da dirti una parola, o capitano. Sembra che Jonà non lo avesse riconosciuto Jehu, il quale domandò: a chi di noi? Ed egli rispose: proprio a te. E Jehu si alzò ed entrò all'interno. Il giovane gli versò l'olio sul capo e gli disse: così ha parlato il Signore Dio di Israele, io ti ungo re sul popolo del Signore. E lo scopo di questa unzione, di questa nomina, è che tu abbatta la casa di Ahab, tuo Signore, e così io farò vendetta del sangue dei profeti miei servi e del sangue di tutti i servi del Signore sparso da Isebel, da questa malvagia regina. Tutta la casa di Ahab sarà distrutta e ridurrò la casa di Ahab come quella di Jeroboam, figlio di Nevat, e quella di Baasha, figlio di Achia, che erano precedenti re di Israele. E i cani divoreranno il cadavere di Isebel in Israel senza che nessuno la seppellisca. Una profezia veramente dura. Dopodiché Jonah aprì la porta e fuggì, come gli era stato detto di fare. Jehu rimase al momento evidentemente perplesso, e quando uscì per tornare presso gli ufficiali del suo signore, gli chiesero: va tutto bene? Perché quel pazzo è venuto da te? Per due volte qui si usa la parola Meshuga in questo capitolo. La prima volta è a proposito di Jonah, del profeta stesso che aveva compiuto la missione segreta dell'unzione. Perché viene chiamato pazzo? Probabilmente per due motivi. I profeti a volte davano l'impressione di comportamenti legati appunto alla loro posizione e alla loro funzione. Ma è anche possibile che, come spesso succedeva, i profeti semplicemente non godevano della simpatia del potere regio. C'era sempre una discrepanza di vedute fra le due funzioni. E quindi non c'è da stupirsi se i funzionari del re o comunque dell'esercito si riferissero a Jonah utilizzando appunto questo aggettivo, Meshug. In ogni caso, l'uso di questo termine ci fa anche capire qual era l'atmosfera. L'atmosfera era di diffidenza, evidentemente, nei confronti del profeta che era arrivato all'improvviso e altrettanto all'improvviso se n'è andato, evidentemente, al punto che Jehu sembra adoperare nei loro confronti un linguaggio molto circospetto nel fornire loro spiegazioni. Egli rispose: voi conoscete quell'uomo e i suoi propositi. Come dire, sapete che quando il profeta si fa avanti, come si dice, gatta cicova, evidentemente. Ma essi insistettero: dici qualcosa. E Jehu rispose: così dice il Signore, mi ha riferito il profeta, io ti ungo re su Israele. Probabilmente Jehu era molto circospetto perché temeva di non essere riconosciuto come re dalle truppe. Ma allora ognuno di essi si affrettò a prendere il proprio mantello e, in un gesto simbolico che era invalso in questi casi, si stendeva il proprio mantello sulla soglia della porta su cui il nuovo re sarebbe passato e avrebbe calpestato quel mantello, come dire, suonarono lo shofar e proclamarono: Jehu è il re. Malach Jehu. E a questo punto la profezia viene portata avanti. Jehu, figlio di Nimshi, dotato del potere riconosciutogli dalle sue truppe, congiurò contro Joram, che era il re. Joram aveva difeso con tutto Israele Ramot Gilad contro Hazael, re di Aram. Ma era stato ferito e per farsi curare le ferite era tornato ad Israele. Jehu disse: se voi siete d'accordo con me, cioè dalla mia parte, nessuno esca dalla città per andare a parlare della cosa in Israel, per evitare naturalmente che Joram, che giace ferito e ammalato, possa venire a sapere della cosa. Jehu montò sul suo carro e andò a Israel perché Joram era là a letto, e Ahazia, re di Judà, scese a sua volta per visitare Joram. Erano parenti, oltre che colleghi, evidentemente. La sentinella, che stava sulla torre di Israele, la città dove Joram si trovava, scorse la numerosa schiera di Jehu che si avanzava e disse: io vedo un numeroso stuolo di gente. Allora Joram disse: prendi un cavaliere, manda loro incontro a dire: venite per pace, mandare avanti qualcuno per sincerarsi delle loro intenzioni. L'uomo a cavallo gli andò incontro e disse così: il re domanda, viene per pace? Ma Jehu gli rispose in modo sprezzante e gli disse: che cosa interessa a te della pace? Mettiti al mio seguito. E il messo di Joram fu però al seguito di Jehu, non tornò indietro. La sentinella riferì la cosa dicendo: Il messo è giunto fino a loro, ma non è tornato. Allora il re Joram mandò un secondo cavaliere, il quale giunse a loro e chiese: così dice il re, venite per pace? E Jehu diede la stessa risposta: che cosa interessa a te della pace? Mettiti al mio seguito. La sentinella riferì la cosa: il messo è giunto fino a loro, ma anche lui non è tornato indietro. Ma il modo di guidare, adesso che questo gruppo di persone si sta avvicinando, posso scorgerlo, e mi sembra quello di Jehu, figlio di Nimshi, perché Kibeshi Gaoninag, perché guida come un pazzo. E anche a proposito di Jehu è usata la stessa radice di prima, che indica appunto pazzia. Allora Joram capì che doveva reagire e ordinò: attacca i cavalli. E partirono nei confronti di Jehu. E dove avvenne l'incontro? L'incontro avvenne, dice il testo, nel campo di Navot israelita. In realtà c'è qui un'incongruenza. Perché? Perché la vigna di Navot non si trovava a Israele, dove siamo adesso, bensì presso il palazzo reale a Shomron, a Samaria. L'incongruenza viene risolta dai commentatori in modo diverso. C'è chi ritiene che qui per campo di Navot israelita non si intende la vigna che gli era stata sottratta dopo che quest'uomo era stato ucciso ingiustamente, ma si tratta invece del luogo in cui era appunto avvenuta la sua. In ogni caso, appena Joram vide Jehu, gli disse: rechi pace, o Jehu? E questi rispose: quale pace può esistere fra noi finché durano le fornicazioni di tua madre Isabel e tutte le sue molte streghe? È chiaro che qui le fornicazioni sono solo un esempio della sua malvagità. Per fornicazioni, sappiamo, si intende anche l'idolatria. L'idolatria è considerata nella nostra tradizione una fornicazione. Invece di tradire il coniuge, chi commette idolatria tradisce il coniuge del popolo di Israele con la C maiuscola, ovvero Kadosh Baruch Hu, dedicando le sue attenzioni ad altre divinità. E sappiamo appunto quanto Isabel fosse fedele al culto del Baal, e conosciamo anche altre forme di malvagità, come quella che appunto portò alla morte. Allora Joram voltò il carro per fuggire e disse ad Ahasiahu: tradimento, siamo stati traditi. Ma Jehu, impugnato l'arco, colpì Joram fra le spalle, la freccia trapassò il cuore ed egli si accasciò sul suo. I commentatori insistono molto sulla morte che Joram subì, in particolare il fatto che la freccia di Jehu gli avesse trapassato il cuore. Il cuore naturalmente è sede dei sentimenti. E c'è tutta un'elaborazione midrashica intorno. Vi ricordate la storia della Shunamita? La donna che si lamentò con Elisha della sua povertà e del fatto che i suoi figli erano stati presi prigionieri. Il Midrash dice che questa donna era la moglie del profeta Ovadia, il quale aveva deciso di nascondere tutti i profeti di Kadosh Baruch Hu allorché Isabel li perseguitava. E per poter darlo da mangiare aveva fatto dei debiti. E questi debiti erano stati contratti con la casa reale. E il re aveva deciso di imporre loro un interesse contro la prescrizione. Cos'era successo? Che questa donna, in preda alla povertà, non poté fare altro che dare i suoi figli come pegno, proprio per il fatto di non essere in grado di pagare tutti gli interessi che erano richiesti. Il re aveva dimostrato mancanza di cuore. Il Midrash spiega per quale motivo. Jehu trafisse con la sua freccia Joram proprio nel cuore, la sede dei sentimenti che Joram aveva mancato. A questo punto il capitolo si conclude con scene di massacri piuttosto dure. Jehu disse a Bidkar, il suo aiutante: piglialo e gettalo in qualche luogo del campo di Navot, in maniera che questo simboleggi la sua malvagità, la malvagità per la quale in questo momento viene punito. Perché ricordati che quando insieme si cavalcava al seguito di suo padre Ahav, il Signore pronunziò questa sentenza: ieri ho visto il sangue di Navot e quello dei suoi figli, ti punirò in questo stesso campo. Non sapevamo da racconti precedenti che anche i figli di Navot fossero stati coinvolti nella violenza. Il Talmud risolve in vari modi questa discrepanza a sua volta, dicendo per esempio che nel momento in cui una persona viene assassinata, vengono assassinati con lui anche tutti i figli che avrebbe potuto mettere al mondo se fosse rimasto in vita e che non poté evidentemente generare. Da qui si impara il principio per cui chi distrugge una persona distrugge un mondo intero e chi viceversa salva la vita di una persona salva un mondo intero, perché ogni essere umano è un potenziale Adamo che con i figli a venire può dar luogo ad un nuovo, ad una nuova umanità. Piglialo dunque, dice Yehu al suo aiutante, e gettalo nel campo secondo la parola del Signore. Ahasiau, re di Yehuda, aveva visto quanto era accaduto e fuggì, il cugino di Joram, fuggì per la strada, ma Yehu lo inseguì e disse: colpite anche lui sul carro. Ahasiau fuggì a Megiddo e qui morì dopo che era stato colpito sulla salita di Gur, vicino a Ivleam. I suoi servi però ottennero il permesso da Yehu di trasportarlo a Yerushalayim, per rispetto evidentemente del suo status regale, e lo seppellirono nel suo sepolcro con i suoi padri nella città di Davide. E l'ultima a morire è la regina Isabel. Yehu venne a Israel, Isabel venne a saperlo e si mise il belletto agli occhi, si acconciò la testa e si mise a guardare giù dalla finestra, quasi lo volesse abbindolare evidentemente. Yehu entrava per la porta della città ed essa gli disse: stai bene, o Zimri, assassino del tuo signore? Che cosa fa Isabel? Con scherno paragona Yehu a un suo predecessore Zimri, che aveva a sua volta ucciso il suo predecessore Elà e gli aveva portato via il trono e aveva regnato per 7 giorni finché fu eliminato a sua volta. Come per dire: anche tu sei un usurpatore. Questo era il senso del messaggio. Yehu alzò gli occhi verso la finestra e disse: chi è con me? E 2 o 3 funzionari affacciatisi si rivolsero con gli occhi a lui. Yehu allora disse: buttatela giù dalla finestra. Ed essi la gettarono giù e il suo sangue schizzò contro il muro e contro i cavalli e Yehu le passò sopra calpestando. Anche la vigna di Navot era stata scorta. Abbiamo quindi qui una sorta di contrappasso. Non solo, Navot era stato lapidato e la pena della lapidazione consiste anzi buttare giù una persona dalla finestra prima di crivellarla di colpi di pietra. Evidentemente Isabel subì a questo punto la stessa sorte. Mi rendo conto che si tratta di qualche cosa di veramente truce. Quindi Yehu andò a mangiare e bere. Per quale motivo? Si domandano i commentatori. Yehu festeggia. C'è un versetto che dice: Ba'avod Resha'im Rinna. Quando i malvagi periscono è motivo di gioia. Per quanto truce sia la circostanza, l'insegnamento è che con il male non si viene a patti. Il male va eliminato e la sua eliminazione costituisce motivo di allegria. E disse: andate a vedere quella maledetta donna e seppellitela nonostante tutto, perché è figlia di re. È figlia del re di Sidon, di Sidone in Fenicia, e per via di questo suo status merita di essere rispettata. Andarono a riseppellirla, ma non trovarono del cadavere altro che il cranio, le gambe e le mani. Tornarono a riferire la cosa a Yehu, il quale disse: questa è proprio la sentenza del Signore che pronunziò a mezzo di Elia il Tishbita, e cioè nel campo di Israel i cani divoreranno le carni. Il cadavere di Isabel rimarrà come letame sulla superficie del suolo nel campo di Israel, così non si potrà neppure più dire: questa è Isabel. Anche il suo cadavere sparisce divorato dai cani. C'è probabilmente qui un gioco di parole. Il cadavere di Isabel, viene detto, rimarrà come letame sulla superficie del suolo. Anche se la parola ebraica per letame qui adoperata è domen, in realtà un suo sinonimo zevel è probabilmente intravisto nel nome della regina, Isabel per l'appunto. Isabel viene qui interpretato come se fosse non c'è più neppure letame. I è una forma negativa, è una forma di negazione. Probabilmente c'è un gioco di parole di questo tipo, ma la domanda che rimane è: perché, nonostante tutto, era rimasto del cadavere di Isabel il cranio, le gambe e le mani, parti del suo corpo che evidentemente i cani non avevano divorato ed erano disponibili per la sepoltura. Vuol dire che nonostante la profezia, la profezia non si era realizzata e che una parte del suo cadavere sarebbe rimasta. Il Midrash dice che nonostante la sua malvagità, Isevel aveva dei meriti. Aveva il merito di ballare, danzare e battere le mani ai matrimoni. Partecipava alla gioia degli altri e anche al dolore degli altri. Ballare può anche significare partecipare, non necessariamente a una gioia, ma partecipare per esempio ad un lutto, secondo la prassi delle prefiche, che ancora oggi in Oriente sono, diciamo così, intervengono. Sapeva partecipare ai sentimenti luttuosi o gioiosi degli altri. E per questo motivo le mani e i piedi, con le parti del corpo con le quali partecipava a questi sentimenti degli altri, furono risparmiati ai cani e furono riconosciuti degni di sepoltura. Kadosh Baruch Hu, anche nei confronti del peggiore dei malvagi, è pronto a riconoscere i meriti che ciascuno di noi, bene o male, ha. Vi ringrazio molto per l'attenzione e Be'ezrat Hashem, la prossima settimana seguiteremo nel nostro racconto.